Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, ben ritrovati. Emanuela Campanile al microfono. Grazie ovviamente prima di tutto allo staff tecnico e di regia. Fianco a me Silvonei Proz, responsabile della sezione portoghese della nostra emittente. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti i nostri amici, anche ai nostri tecnici.
Della sezione in lingua portoghese, perché il mondo è abbastanza largo e ampio e in molti parlano la tua di lingua, Silvonei. Allora,
ringraziamo, buon Dio.
Allora, buongia.
Buongia.
Parliamo di Brasile, parliamo di migliaia di brasiliani che sono scesi in piazza contro la corruzione, come a Rio de Janeiro e a San Paolo. Migliaia di brasiliani appunto stanno manifestando per chiedere le dimissioni di alcuni politici e del presidente Temer, che ha preso il potere ad agosto. Prima di parlare con te Silvonei, io vorrei far ascoltare a chi ci sta seguendo un'intervista a Jacopo Sabatiello, direttore e vicepresidente di AVSI Brasile, risiede a Belo Horizonte, per la fondazione AVSI, che ricordo è un'ONG nata nel 1972 e che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all'educazione. Allora, lo abbiamo raggiunto, sentiamo la sua analisi che poi magari commenteremo insieme. Prego.
Il Brasile sta mostrando i suoi limiti di essere una democrazia ancora giovane, perché gli equilibri istituzionali tra il legislativo, giudiziario e esecutivo, secondo il mio punto di vista, ancora non sono adeguati ad una democrazia matura. Questa crisi in realtà già si era manifestata all'inizio, già nel 2013, quando prima ancora che la crisi economica si manifestasse con tutta la sua forza, nel 2014, ma soprattutto nel 2015 e nel 2016, con le proteste, con l'ondata di proteste che aveva attraversato il Brasile appena prima della Coppa delle Confederazioni, che già manifestava un malcontento più che altro legato a una politica sociale assistenziale che non era riuscita a dare un passo in più, il famoso sogno del Partito dei Lavoratori, il PT, che dopo aver governato per 12 anni il paese ancora non era riuscito a dare una proposta differente, perché la classe media, la classe medio bassa potesse fare un salto di qualità. A partire da questo momento tutta una serie di scandali legati alla corruzione. Prendo in considerazione che in Brasile la presidente Dilma Rousseff è stato fatto l'impeachment ed è decaduta. Il presidente della Camera è attualmente in galera, per cui è decaduto da presidente della Camera, e il presidente del Senato, notizie di questa settimana, anche lui è decaduto da presidente del Senato perché è indagato per corruzione. La corruzione esiste a tutti i livelli, a livello di politica federale, ma fino ad arrivare alle politiche dei piccoli municipi, ed è talmente diffusa che esiste da parte dell'opinione pubblica, esiste un malcontento da un lato, ma dall'altro una rassegnazione. È facile sentire persone che dicono questo è il Brasile.
Allora, abbiamo sentito dalle parole di Jacopo Sabatiello, direttore vicepresidente di AVSI Brasile, che risiede a Belo Horizonte. Il Brasile ha tutti i difetti e le fragilità di una democrazia giovane, Silvonei.
Non concordo molto con l'immaturità della democrazia, esattamente il contrario, è una democrazia giovane, questo assolutamente sì, ma da quello che lui ha descritto, e non abbiamo avuto un colpo di Stato, vuol dire che la democrazia regge, è matura. Il problema non è la democrazia, è quello che fanno la pseudodemocrazia, questo è il problema che oggi viene da fuori. Cioè, come possiamo guardare un paese che, parlo del mio paese, è un paese bellissimo, gente bellissima, gioiosa. Il Papa oggi durante l'audienza generale parlava del sorriso, no? Bisogna imparare a ridere, non ridere della barzelletta, ma sorridere col cuore, con la speranza. Noi abbiamo questo naturalmente, abbiamo una ricchezza enorme di questo. C'è qualche cosa che non funziona, c'è qualcosa che ci è coinvolto in questo mondo di corruzione che va sia del comune fino alla Suprema Corte, a Camera Federale, al Senato. Cosa possiamo aspettare? La gente ha sognato un sogno brasiliano. Noi avevamo 40 milioni di miserabili in Brasile, oggi abbiamo 12 o 13. E c'è un grande lavoro da fare. La gente ha sognato di poter vivere degnamente in un paese che c'è tutto. Il Brasile, se guardiamo il Brasile in confronto a altre realtà, è un paese dove non dobbiamo importare niente. Dobbiamo importare forse l'educazione, questa è l'unica cosa. Noi abbiamo questo sogno e la corruzione è è il cancro che noi abbiamo oggi in Brasile, che sta divorando. Ricordate un po' anche prima del mondiale di calcio, sì, no? La gente, okay. I giovani per strada. Quando mai ha contestato il brasiliano il calcio? Calcio era quasi come una religione. Però c'è il senso, i nostri giovani cominciano ad essere anche politizzati. Bisogna capire che dopo il fine della partita la vita continua. Non finisce nella partita di calcio, la vita continua. Allora questo malessere che è venuto fuori è veramente per me è segno di una democrazia. Matura, in senso, siamo giovani, assolutamente, ma matura di riuscire davanti a tutto questo spreco di soldi, di corruzione, di persone che hanno creato un sogno che oggi non esistono più, che sono in galera, questo è bello dirlo, no? Anche se abbiamo vissuto tutto questo, abbiamo ancora questa speranza.
Allora, una domanda. Nel parterre proposto dal mondo politico, si possono individuare uno o due elementi, uno o due persone che potrebbero essere, come dire, un faro, traghettare il Brasile anche in parte fuori da questo stagno, insomma, anche se immagino sia molto complessa la cosa, la domanda è più semplice di come sono realmente.
Emanuela, la sensazione che noi abbiamo oggi è che il Brasile è diviso tra quello che vogliono vivere bene, felici, con dignità, ok? E quelli che usano i beni del paese, no? Per consumo proprio, un proprio beneficio. Sembra che è questo che noi abbiamo.
L'antica storia di tutto.
Esattamente. Poi, ecco. Però è venuto fuori adesso che il Brasile aveva forse tanti soldi, perché ricordiamo il boom economico, è cominciato a tutto il mondo guardare il Brasile come non più un emergente, ma un paese solido. Allora, cosa succede in questo? Una classe dirigente politica che ha messo la mano su, diciamo, le risorse, i sogni del Brasile, perché l'ottimismo che noi avevamo prima, oggi non abbiamo. Però bisogna ricostruire questa speranza. Allora, chi può aiutare in questo? Perché il discorso, io individuo forse in tre cose, no? Per, non dico rinascere, ma per fare vedere quelle che siamo. Tre cose. Andare avanti, però con un processo veramente contro la corruzione, no?
Quindi culturale.
Culturale, allora l'educazione. Bisogna anche fare con che i colpevoli paghino. Questa è una cosa. La impunità è una cosa veramente ignobile, no? Bisogna fare con che la gente possa veramente credere ancora nuovamente nella politica, nei politici, nel futuro e nella giustizia. Secondo, la democrazia, no? Che cosa significa la democrazia? Che l'ultima parola deve essere del popolo. E non del giudice, non del presidente del Senato, ma del popolo. Il popolo che deve essere sovrano. Loro devono decidere attraverso di elezioni. Noi abbiamo adesso Temer, che è subentrato a Dilma, che è stato fatto un impeachment contro la presidente. Allora, cosa bisogna fare? Già, bisogna creare anche una cultura politica in Brasile.
Quindi una classe politica.
Una classe politica.
Che non c'è. Chiedo.
Il problema è che noi abbiamo vissuto per molto tempo con PT, per esempio. Il sogno, il PT è il partito dei lavoratori. Un sogno enorme. Ci hanno portato un sogno enorme che piano piano si è stato sgretolando. Colpa del PT o non PT, Lula, Dilma, no? Che qualcosa in questa storia non è andato a buon fine, si è spezzato, No? Non dico che il PT non è un buon o un cattivo partito, qualcosa si è spezzato per arrivare a questo, per questa, tutta questa diciamo, sindrome di corruzione che porta adesso il presidente del Senato, che sta essendo giudicato, devono allontanare, non allontanare. La notizia di oggi è che forse non allontanano, però lui è nella successione presidenziale. Se manca il governo o il presidente, è lui che assume. Come può un indagato assumere la presidenza? Cioè, tutto è un problema, no? Il presidente della Camera sta in galera, per dire. Però qualcosa si sta muovendo, qualcosa sta succedendo. Quello che è successo durante il weekend, che la gente è andata per strada per gridare la sua non partecipazione a tutto questo.
Allora, un altro frammento dell'intervista a Sabatiello, in cui appunto lui spiega che se da una parte i brasiliani manifestano, sono determinati a scendere in piazza, dall'altra parte, almeno questa è la sua esperienza, c'è molta rassegnazione. Ascoltiamo.
Io ritengo che il popolo brasiliano sia un popolo molto rivendicativo, diciamo così, per cui si mobilizza quando si tratta di scendere in piazza, fare manifestazioni, demobilizzarsi, è molto compatto, molto coeso. Il problema è che finita la manifestazione, quando si tratta di ricostruire, comunque di promuovere, di costruire qualcosa di positivo, la classe dirigente, non esiste una classe dirigente preparata e che abbia a cuore lo sviluppo del paese, che riesce a prendere in questo momento in mano la situazione. Perché il sistema di corruzione che c'è in Brasile, ma queste sono cronache dei giornali brasiliani quotidiane, è talmente diffuso da diventare sistemico, per cui entra in quasi tutte le istituzioni pubbliche, in quasi tutte le grandi imprese, per cui quasi tutta la classe dirigente brasiliana è coinvolta in questo tipo di attività. Pertanto, dal mio punto di vista, manca un riferimento politico e anche un riferimento di una classe dirigente che possa prendere per mano il paese e portarlo ad uscire da questa crisi che è realmente molto profonda.
Allora, forse non c'è nessuno capace di prendere il paese per mano e farlo transitare al di fuori di questa crisi, secondo Jacopo Sabatiello. Secondo Silvonei Proz?
Sì, il discorso è che lui dice esattamente: noi non abbiamo oggi un punto di riferimento. Okay? Non abbiamo in questo momento un partito politico, qualcuno che dice devo trascinare. Per esempio, c'è un uomo in questo momento di Curitiba, della mia città, che si chiama Moro, un giudice, che è visto come un po' il salvatore della patria. Okay? Un giudice. Ma allora, non è un politico. No. Cioè, c'è qualcosa che non va. Però c'è un'altra parte che dice che lui è un usurpatore dei diritti delle persone. Perciò noi abbiamo oggi un partito, un paese diviso tra quelli che vanno di una parte e quelli che vanno dell'altra. In mezzo, adesso io metto un pochettino adesso un po' alla nostra Chiesa Cattolica. Io credo che in questo momento, io ho parlato giorni fa con il cardinale di Rio, Don Tempesta, che lui parlava che giustamente che di tutto questo noi dobbiamo creare una cultura contro la corruzione.
Infatti questo volevo chiedere, a questo punto la Chiesa deve fare uno sforzo titanico per colmare un vuoto che comunque c'è.
È un vuoto. Allora mi viene la domanda, che cosa ha fatto la Chiesa prima? Perciò noi abbiamo in Brasile meno 140 milioni di cattolici. Perciò la Chiesa è presente nella comunità, presente nella società e non ha visto questo anche prima? Questa è una domanda che faccio, non sto dicendo che non faccia. Allora bisogna anche prendere delle certe posizioni, di andare con la gente e creare questa cultura, perché il fatto che io non pago imposto, che io non pago la sonegazione, no, delle imposte, no? Anche questo è corruzione. Se dicono che io vado dal medico, allora io ti do 200, però se devo pagare imposte è 250, io ti do 200. nel nostro, nel modo di fare le cose. Bisogna creare un senso anche di cittadinanza, di persone che credono nel futuro, partendo esattamente di una cultura contro la corruzione. Io credo che la Chiesa è un elemento essenziale, perché c'è una grandissima credibilità in Brasile. I nostri pastori hanno veramente una credibilità enorme. E abbiamo adesso Papa Francesco che parla tantissimo di questo, no? Che parla tantissimo della corruzione. Non è la corruzione solo anche fuori, materiale, ma anche interiore, perché
come abito
perso
mentale
i valori.
Proprio.
Abbiamo perso i valori, e questo per me è il grande momento che noi viviamo in Brasile. Abbiamo perso la bussola dei valori. Dobbiamo riprendere questo.
Se guardiamo al mondo dell'America Latina in toto, il Brasile che ruolo ha? È visto dagli altri paesi come un fratello maggiore, diciamo, un apripista?
Sì. È come un laboratorio. Tutto che funziona in Brasile teoricamente funziona negli altri paesi. No, noi abbiamo un PIL molto grande, abbiamo più di 204 milioni di abitanti, perciò puoi immaginare quanto è grande il Brasile, parliamo a livello popolazionale, ok? E allora, quello che funziona in Brasile teoricamente funziona anche nelle altre parti. Quello che funziona anche nella Chiesa, siamo anche un laboratorio dentro della pastorale, no? Quello che funziona dentro del Brasile, gli altri paesi vengono a vedere che cosa state facendo, come fate. E allora la responsabilità è molto grande, è molto grande. E in questo momento si guarda, la gente guarda un po' spantosa, spaventato, che cosa sta succedendo in Brasile, a chi dobbiamo guardare? Io credo che in questo momento è la nostra gioventù, la speranza di tutto.
La gioventù, tornasole.
Bisogna tornare veramente, che loro siano quelli che costruiranno il nostro futuro. Perché questi politici vecchi, quelli già ormai, non dico in fine carriera, ma che hanno vissuto troppo a lungo senza fare quello che dovevano fare, non credo che cominceranno a fare adesso. I nostri giovani, ahi viene la responsabilità di formare i nostri giovani, formare i nostri cattolici per diventare veramente bravi politici. A quelli che possono essere veramente creatori di leadership dentro di un paese che è enorme, bisogno di tanto, ma c'è tanto da offrire.
Un'ultima domanda, perché la stampa, in questo caso italiana, ma europea in generale, diciamo, è un po' restia a parlare del Brasile. Abbiamo, non dico fatto fatica, ma parlare di Brasile, leggere anche di confronti politici, un po' complicata.
Ma sai che c'è una cosa anche che io parlo di qualcosa che voglio che la gente sappia. Noi ricordiamoci che negli ultimi anni il Brasile ha ricevuto investimenti enormi. Allora, parliamo della questione economica. Se io dico che dopo all'estero, noi abbiamo avuto veramente, credo, il secondo paese con più investimento in Brasile dopo Stati Uniti e Messico. Perciò puoi immaginare quanti. Allora è meglio aspettare un po', vediamo cosa funziona, che non funziona, per parlare bene o male del Brasile, qual è la direzione. Non so se è soltanto una questione di opzione editoriale o economica, quello che sia, per non parlare di quello che succede. È meglio lasciamo che loro si sbrigano là e fanno le cose.
Poi,
e allora, lì viene un po' della media, un po' della connivenza.
Questa appunto, qui si apre il famoso portone di quanto i media possono influenzare.
Il Papa, discorso di oggi,
certo.
Che ha fatto l'intervista a un giornale belga, parla esattamente della stampa e della veracità, deve andare sulla verità, no? Non costruire le cose false. Dobbiamo veramente, cioè, quello è la bellezza dell'informazione, no? Il primo discorso che ha fatto Papa Francesco, noi parlava della bellezza dell'informazione. La verità è una bellezza che deve arrivare a tutti. Perché nasconderla?
Allora, grazie davvero all'esplosivo Silvonei Proz, responsabile della sezione di lingua portoghese della nostra emittente. Grazie da Belo Horizonte, Jacopo Sabatiello, responsabile AVSI proprio in questa zona del Brasile. Ringrazio per la puntata di oggi in redazione Fabio Colagrande e Stefano Lescinski. Da Emanuela Campanile è tutto.